Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
J'ai horreur du terme d'artiste. Je me considère plutôt comme un artisan parce que j'ai un métier que personne ne connaît plus et que nous avons tous oublié et que moi j'essaye de retrouver. J'essaye de retrouver, tout le monde essaye de retrouver.
Com'è possibile che la pittura, fino all'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento, era capace di fare la rifigurazione della favola, della storia, nei miti, e finalmente nel nostro secolo di non poter dire nulla sulla storia, sulla favola, e non sa più fare delle frasi con le parole. Questa infermità della pittura era per lui la malattia fondamentale della nostra epoca.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte da Emanuela Burgazzoli e da Gianmaria Aprile alla regia tecnica. Abbiamo aperto questa puntata con le voci di Balthus e quella del critico, saggista e accademico di Francia Jean Clair, voci che abbiamo tratto da un contributo curato per Rete 2 nel 2001 da Claudio Nembrini. Alto, magro, profilo aristocratico, sguardo da dominatore, gesti magistrali con alcunché di enigmatico, diavolesco, mefisto Felico, un signore della Rinascenza e un principe della Transilvania. Con queste parole il regista Federico Fellini descrive in un'intervista Balthus. Lo aveva conosciuto a Roma negli anni in cui questo pittore franco-polacco, era nato a Parigi nel 1908 da genitori polacco-tedeschi, viveva a Villa Medici. Nel 1961 Malraux, allora ministro della cultura, lo aveva nominato direttore dell'Accademia di Francia a Roma. Ed è a questo maestro della pittura del Novecento che dedichiamo questa edizione di Voci dipinte, che ospita oggi Elena Pontigia. Elena Pontigia è docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Brera, al Politecnico di Milano, collabora come critico d'arte a giornali, in particolare La Stampa e riviste, si interessa in particolare dell'arte italiana internazionale fra le due guerre, del rapporto fra modernità e classicità, ha pubblicato numerosi testi teorici degli artisti, da Cézanne, dalle avanguardie a Pollock. Nel 2009 ha vinto il premio Carducci con Modernità e classicità, il ritorno all'ordine in Europa dal dopoguerra agli anni 30 per la Bruno Mondadori, uscito appunto nel 2008. E fra le altre cose ha curato un'edizione delle lettere delle interviste di Balthus per le edizioni Abscondita. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Ecco, si sentono spesso forse definizioni del pittore Balthus un po' semplicistiche, delle formule un po' affrettate. Quale in particolare, Elena Pontigia, le dà più fastidio? Quando si parla di Balthus c'è qualcosa che la irrita in particolare?
Sì, quando si parla un po' superficialmente di erotismo e forse anche di pedofilia si arriva a parlare. In realtà l'erotismo nelle opere di Balthus c'è, ma ha un significato diverso da quello più superficiale che si può pensare, e ne parleremo. In realtà Balthus è prima di tutto un grande pittore, soprattutto negli anni 30, la sua stagione più felice, è uno dei protagonisti di quella aspirazione alla classicità moderna che ha preso un nome infelice, di ritorno all'ordine. Balthus ne partecipa, anche se, essendo nato nel 1908, è di una generazione molto più giovane, perché i protagonisti del ritorno all'ordine, da Picasso a De Chirico, nascono tutti negli anni 80 dell'Ottocento, quindi lui ha quasi una trentina d'anni in meno. E però anche per lui è fondamentale il mestiere, la tecnica pittorica e non solo, il rapporto con la pittura antica, con la pittura dei grandi maestri.
Ecco, parleremo di tutti questi aspetti, almeno ci proveremo in questa ora. Sicuramente la pittura di Balthus è una pittura che ancora oggi interroga e divide, ha portato a farne uno dei pittori più controversi del Novecento. Ancora oggi ricordiamo l'episodio di qualche mese fa a New York con la petizione contro una delle sue tele più famose esposte appunto al Metropolitan. È una polemica che si è sviluppata sulla scia del movimento Me Too. E forse per andare appunto al di là proprio degli slogan, delle controversie, anche la cosa migliore forse partire proprio dalle sue opere e anche dalle sue dichiarazioni. Lo facciamo dopo un brano musicale, poi torniamo in studio con Elena Pontigia. Lasciamo questo brano tratto dall'ultimo album di Nikulin Janet, un compositore sassofonista che vive a Zurigo ed è originario dell'Engadina. Elena Pontigia, torniamo in studio per parlare appunto dei quadri di Balthus, come avrebbe forse detto lo stesso Balthus, lasciamo parlare le opere prima di tutto. Le propongo di andare idealmente almeno a Basilea, dove la Fondazione Beyeler ha allestito la prima grande retrospettiva di Balthus nella Svizzera tedesca, e in Svizzera appunto erano 10 anni che mancava una mostra, l'ultima è stata nel 2008 alla Fondazione Giannada di Martigny. Ecco, questa mostra include molti capolavori, fra questi anche appunto la celebre Thérèse Revan. Sentiamo appunto il curatore Raphaël Bouvier al microfono di Raniero Frattini.
Il punto di partenza è uno dei capolavori di Balthus degli anni 50, che si trova alla Fondazione Beyeler come prestito a lungo termine di una collezione privata, che è proprio uno dei suoi grandi capolavori, e partendo di questo dipinto abbiamo concepito la nostra mostra.
Quali sono le particolarità di questo dipinto? E anzitutto, ecco, qual è il dipinto in questione?
Il dipinto si chiama Le Passage du Commerce Saint-André, che è una scena di una strada a Parigi con dei personaggi molto misteriosi dove non si sa esattamente quello che fanno, personaggi giovani, anziani, uomini, donne, dunque un grande dipinto di dimensione quasi monumentale che è proprio concepito come un grande enigma, come un mistero, e anche il dipinto più grande di Balthus, dunque anche con una presenza quasi teatrale, si può dire.
In questa mostra ho presentato una quarantina di opere, da dove provengono? Mi sembra ci sono diverse opere che vengono presentate per la prima volta.
Tante opere importanti di questo artista si trovano ancora in grandi collezioni private in tutto il mondo, infatti, o allora in certi grandi musei, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. E il fatto giustamente che tanti di queste opere, diciamo, maggiori si trovano in collezioni private ha anche reso una certa difficoltà di trovare questi quadri, e ci sono parecchi quadri che non si sono più visti da tanti anni, ma anche certi dipinti che sono presentati per la prima volta in questa mostra, dunque ci sono proprio delle scoperte da fare.
Raphael Bouvier, comunque la produzione di Balthus non è stata immensa, è stata abbastanza limitata.
Sì, infatti ci sono 350 dipinti di Balthus soltanto, che non è un'opera immensa, però molto forte. Noi abbiamo concepito la mostra come una retrospettiva, dunque ci sono i quadri che ha fatto quando era giovane negli anni 20 e continua fino nei dipinti che ha realizzato prima di morire negli anni 90, dunque praticamente è una mostra che dà un'impressione generale di tutto il lavoro pittorico di Balthus.
Ecco, questa era la voce di Raphael Bouvier, curatore della retrospettiva in corso a Basilea, visibile, ve lo ricordo, fino al 1 gennaio. Ecco, il nucleo, diciamo, attorno a cui si è sviluppata l'esposizione è questo grande quadro Le Passage du Commerce Saint-André, che Balthus ha realizzato agli inizi degli anni 50. È una tela che appunto è in deposito nella collezione Beyeler e rimanda direttamente a un altro dipinto, La strada, che è di 20 anni precedente, del 1933, anche questo in mostra a Basilea. Ecco, sono due dipinti che dialogano e certo condensano molti tratti distintivi della pittura di Balthus. Elena Pontigia, questo mistero.
Sì, anzi direi che La strada, che è il primo di queste due opere, è proprio una dichiarazione di poetica. Che cosa significava dipingere una strada agli inizi degli anni 30? Erano lontani i tempi dell'impressionismo, che dipingeva strade affollate della città moderna, ma anche i tempi del futurismo, in cui le strade erano come delle frecce lanciate a velocità e si voleva rappresentare la città moderna che va verso il futuro. Erano lontane peraltro anche le città, le strade della metafisica, strade immobili, piazze abitate soltanto da statue o da manichini. Nessuno aveva mai dipinto una strada in cui ci fosse l'elemento della malvagità in modo così evidente e nello stesso tempo anche così misterioso, perché il gesto triviale con cui un ragazzo avvicina una figura femminile, per quanto sia stato poi modificato anche su richiesta all'epoca di Sobi, che dirigeva il MoMA, è però la manifestazione del male, una manifestazione che non è evidente come potrebbe esserlo stato se Balthus avesse banalmente rappresentato, non so, un furto oppure un'aggressione a mano armata. La vediamo e non la vediamo, ma questo elemento della, potremmo dire, crudeltà, per usare un termine caro ad Artaud, che di Balthus è stato amico e anche collaboratore proprio alla metà degli anni 30, questo non essere buoni dell'uomo, questa malvagità intrinseca, è qualche cosa che torna in tutte le opere principali di Balthus in questo periodo, ed è la sua verità che ci mette sotto gli occhi, accanto alla bellezza e attraverso la bellezza, l'inquietudine e la dimensione negativa che anche il bello racchiude, ed è questo il suo insegnamento più intenso.
Ecco, in quegli anni Balthus è a Parigi e sta cercando anche di farsi conoscere, di farsi riconoscere come pittore. Di lì a poco ci sarà la prima personale, nel 1934, no? Un anno dopo. Quindi Pierre Loeb, mi pare che appunto organizza la Galerie Pierre, e Balthus espone 7 dipinti, quindi una piccola personale, ma che ha il suo effetto, no? Scatena delle reazioni abbastanza violente. Balthus ha calcolato però queste reazioni, questo primo scandalo, diciamo così. In una lettera, mi pare, Antoinette de Batteville, che sarà poi la sua futura prima moglie, dice proprio: io devo fare qualcosa, no? Non succede nulla, sto dipingendo, sto cercando di farmi conoscere, ma devo risvegliare gli altri, e quindi so che questi dipinti scateneranno, insomma, delle reazioni anche abbastanza violente per le condizioni in cui io li ho realizzati. Tra questi dipinti mi pare che ci sia appunto anche la lezione di chitarra.
Che Balthus definisce il primo quadro erotico, anzi l'unico quadro erotico, lo definisce, ed effettivamente l'erotismo c'è, ma non solo, si tratta di una doppia figura femminile, una donna che invece che insegnare la musica insegna il sesso a una figura adolescente, ma la figura, quella bambina, la ragazzina che compare in primo piano, a sua volta si volge verso la donna e la aggredisce, le fa del male, e tutto questo si vede anche qui, non si vede, quasi evidente ma anche impercettibile, e quindi è l'idea, naturalmente io sto evidentemente banalizzando il quadro, che ha il suo punto di forza nella musicalità di tutta la composizione, una composizione che tra l'altro si ispira a un pittore del 400, Quaron, che aveva dipinto una Pietà che si trova al Louvre e che Balthus conosceva molto bene. Ma al di là dei ritmi e dei fatti pittorici, c'è questo senso di crudeltà, questo senso di cattiveria nella madre e nella bambina, che alla fine ci sembra di capire che erano legate anche da vincoli di affetto. In ogni caso, l'emergere appunto dell'elemento negativo, dell'elemento del male, su cui Balthus riflette. Questo voler poi essere così desideroso di esporre era perché si rendeva conto che in quel momento era in uno stato di grazia, aveva dipinto le sue cose più belle, alcune delle sue cose più belle. Potremmo ricordare un po' la storia di Balthus, come si forma. Balthus non studia in modo accademico, come non ha la normale trafila dei pittori, ma ha qualche cosa di più. La sua università, la sua accademia è la famiglia, una famiglia particolare, perché suo padre era di origine polacca, ma di una famiglia che poi si era trasferita in Slesia, che allora faceva parte della Prussia, ed era uno storico dell'arte apprezzato, aveva scritto un bel libro, un libro fortunato su Daumier. Ma nel salotto di casa Klossowski, perché il vero nome di Balthus è poi Klossowski ed era fratello del grande filosofo, nonché anche disegnatore, per quanto questa sua attività di pittore del fratello di cioè Klossowski sia meno nota. Nella casa Klossowski la figura dominante era quella della madre, che prende come nome d'arte Baladin, e che era una pittrice valente. Ma oltre al padre e alla madre, il salotto di casa della casa di Balthus era frequentato da Gide, di cui Klossowski diventerà poi il filosofo Klossowski diventerà poi il segretario. Era frequentata da Bonnard, era frequentata da Maurice Denis, e quindi dal teorico del movimento Nabi, era frequentata soprattutto da Rilke, che diventerà poi il compagno della madre quando la famiglia, alcuni anni dopo che la famiglia si divide, che i genitori si dividono, e Rilke sarà un po' l'angelo custode, il Virgilio del giovane, giovanissimo Balthus. Quindi un percorso assolutamente anomalo.
Ecco, prima di continuare aggiungiamo una voce in questa trasmissione, ecco, ne ascoltiamo alcune, ed è quella della seconda moglie di Balthus, la pittrice giapponese Setsuko.
Passava molto tempo nel suo atelier, nel suo studio, però in realtà non ha prodotto tantissime opere, era lento, era molto concentrato. Molto.
Perché, come io ho spiegato, la camera turca è ricerca di un tensione perfettamente armonioso nel quadro. Allora, come musica di Mozart, se c'è un tono o due che spostato non è più Mozart. Lo stesso cosa che Balthus è molto importante, dove c'è mano, dove c'è gambe, e non solo perché la mano è gambe, questo equilibrio nel spazio. Lui cercava molto questa armonia di composizione, che sì, se questo non può essere un centimetro a destra né a sinistra, dove essere questo? E là una ricerca grande, e che per arrivare a questo ci vuole 5 anni, ci vuole 3 anni, anche ci vuole 10 anni.
Ecco, questa era la voce di Setsuko, appunto la moglie di Balthus, almeno nella seconda parte della sua vita. L'aveva sposata all'inizio degli anni 60, appunto a Roma, e, raccolta sempre da Raniero Frattini in occasione del vernissage di Basilea. Setsuko parla appunto della modalità di lavoro di Balthus, no? Questi tempi molto lunghi, appunto la ricerca di, diciamo, della perfezione formale quasi, no? Lui scriveva: il mio lavoro procede troppo lento per i collezionisti, ma bisogna prendersi il tempo se non si vuole perderlo. E, ecco, questo ci riporta da una parte, Elena Pontigia, anche alle sue fonti pittoriche. Quindi, come diceva Antonin Artaud era convinto che Balthus avesse riportato la pittura a un'età dell'oro, quindi ad alcuni maestri antichi, Piero della Francesca, Masaccio, e ci riporta anche alla sua formazione, che attraverso l'esercizio delle copie dei maestri, no? Più che lo studio in accademia, appunto, un percorso particolare. E dall'altro anche potremmo parlare della definizione che Balthus dava di se stesso, comunque dell'artista, e lui diceva: orrore della parola artista, l'abbiamo sentito in apertura, io mi considero un artigiano, no? Solamente l'opera esiste, quindi questa priorità assoluta. Poi le farò una domanda, però le chiedo magari, ecco, sui tempi, questa tradizione a cui si rifaceva in qualche modo, no? Pur essendo molto novecentesco.
Sì, Balthus ha cominciato proprio consigliato dallo stesso Bonnard e dallo stesso Rilke a andare al Louvre e copiare le opere dei grandi maestri, e comincia a copiare Poussin, un artista fra i più intellettuali della storia dell'arte, e poi va a fa un viaggio in Italia e si ferma ad Arezzo a copiare Piero della Francesca. Siamo nel 1926, tra l'altro dobbiamo pensare che è un viaggio tutt'altro che un bel elegante e comodo grand tour, perché in questo periodo Balthus fa di tutto, lavora come cameriere, come facchino, trova per mantenersi i lavori anche più umili, e nello stesso tempo è abbagliato dalla visione di Piero della Francesca, altro artista, altro grande maestro che pone la musicalità e i rapporti di armonia alla base dell'arte. Ecco, Da Poussin, di cui non riprende lo stile, ma anche da Piero della Francesca, di cui cita qualche particolare, riprende, ecco, Balthus impara che l'arte, che la pittura è musica, che la pittura è anche calcolo, che la pittura è scienza. Ecco tutti i concetti che circolavano negli anni 20 quando Balthus si affaccia alla ribalta artistica. Ma non solo, c'è un altro insegnamento importante che non è pittorico, che non è tecnico in senso stretto e che gli dà Rilke. Balthus stesso confessava che era rimasto suggestionato e anche segnato profondamente da un'idea che gli aveva dato Rilke, e cioè il cercare l'aperto, quello che Rilke chiamava l'aperto. Che cos'è l'aperto? È l'infinito, l'infinito che si intravede, che si rivela quasi impercettibilmente attraverso le pieghe di quello che noi, del visibile, di quello che ci circonda. A un certo punto, in certi momenti particolari, la scena della vita quotidiana è come se si aprisse un'apertura minima e lasciasse intravedere l'oltre e l'altrove. Ecco, nei quadri migliori di Balthus c'è questo senso metaforico che spesso si perde in una visione superficiale e troppo legata soltanto alla bellezza o alla seduzione delle sue infinite modelle adolescenti, ma in realtà nelle sue opere più intense e soprattutto nelle sue opere giovanili c'è questa rivelazione che a volte è rivelazione del negativo, ma è comunque rivelazione di un oltre rispetto a ciò che vediamo immediatamente.
Eccoci, torneremo anche su questo aspetto. Volevo chiederle, ecco, da una parte Balthus dice Balthus non esiste, solo il quadro esiste, quindi un pittore che si sottrae in un certo senso, ma è ben presente soprattutto negli autoritratti, non sono tantissimi, ma Basilea, c'è quello famoso Le Roi des Chats, il re dei gatti, dove si ritrae come un dandy molto consapevole del suo ruolo. Fellini mi pare dica, appunto, aggiungeva Balthus interpreta molto bene il ruolo di se stesso, quindi c'è una sorta di sicurezza, di consapevolezza del proprio ruolo, dall'altra questo sottrarsi non è paradossale, non è contraddittorio, ecco, questi aspetti convivono.
Sì, e anche in questo c'è una dimensione classica. È il romanticismo che pone al centro dell'arte l'io, i suoi sentimenti, le sue passioni e le sue tensioni, i dolori e le gioie. L'arte classica è impersonale, pensiamo al Maestro d'Olimpia per toccare l'aspetto più sublime di questo, di questa impassibilità e di questo non io, di questa arte oggettiva che è sempre l'arte classica. E in Balthus in realtà convive una ricerca di oggettività che si allontana appunto dalla psicologia e dall'io, e invece una espressione dei sentimenti e delle pulsioni che ci attraversano, quindi una dimensione anfibia, una dimensione duplice. Quanto ai gatti, lui amava molto i gatti, anzi la sua prima opera si potrebbe considerare una serie di disegni ed incisioni dedicate al gatto di casa che esegue ancora ragazzo e che Rilke fa stampare in una piccola plaquette. E da allora Balthus amava definirsi re dei gatti e sentirsi un po' un gatto anche lui.
Si firmava anche quando scriveva Antoinette de Watteville, no? Mi pare in questo modo, quindi è una sua...
Una sua maschera, ecco, in fondo il gatto che cos'è? Un animale tra i più eleganti e i più sfuggenti, come è la sua arte.
Thank you.
Lasciamo le note di Alone Together, un brano di McCoy Tyner, già pianista del quartetto di John Coltrane. Questo è un brano tratto dall'album Illumination del 2004. E torniamo in studio a parlare di Balthus. Siamo arrivati anche a uno dei capitoli più controversi, quello che riguarda i ritratti di bambine e adolescenti. Stavamo dicendo appunto con Elena Pontigio, la nostra ospite in studio, questo erotismo su cui più volte si è discusso. Balthus stesso insisteva: no, le mie adolescenti, le mie bambine non sono assolutamente lolite, c'è stato un equivoco fin dall'inizio, sono innanzitutto apparizioni. Questo mi pare lo scrivesse appunto al fratello Pierre. Prima di continuare, appunto, ancora una voce, anzi due voci, sempre il curatore Raphaël Bouvier della mostra di Basilea e Tobia Bezzola, che attualmente è direttore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana e qualche anno fa invece era direttore di un museo a Essen e ha dovuto prendere una decisione proprio rispetto a una mostra delle opere di Balthus. Quindi sentiamo queste voci e poi continuiamo la discussione.
Per noi infatti è molto importante che nella mostra vogliamo far vedere la ricchezza, anche la grande diversità artistica di Balthus, ma certamente il motivo della donna o della ragazza giovane è un leitmotiv, un tema essenziale nella sua opera, ma comunque non l'unico per niente. E in questa discussione su questo quadro che si chiama Thérèse Revan l'abbiamo seguita di modo preciso. Però per noi è anche interessante di seguire questa controversia, diciamo, perché è anche un modo di anche coltivare la discussione, le riflessioni sull'arte, che è un aspetto essenziale, importante dell'arte.
Siamo caduti in un momento molto molto difficile, perché a questo punto in Germania c'era una enorme polemica, una problematica sulle stampe intorno a un politico e il suo uso di fotografie erotiche, diciamo, e nel trascorso di questa discussione quest'anno proprio è stata rinforzata, verschärft, la legge in Germania, nel senso che al di là della propria pedopornografia è stato interdetto tutto ciò che rappresenta fotograficamente dei minori, diciamo, posando in un modo che può essere letto eroticamente suggestivo. Ecco qua. Siccome proprio a questo punto era chiaro di arrivare a questo momento con una mostra che mette proprio questa tematica in discussione per vari motivi legali, anche politici, non era opportuno. Non ci sarebbe stato la stessa problematica legale se il progetto fosse stato di presentare dei dipinti o dei disegni di Balthus. Magari adesso siamo a un altro punto, siamo arrivati a queste discussioni che evidentemente ci portano molto più lontano. Da una parte anche i musei devono capire che forse hanno mancato un po' il loro compito di anche insegnare al pubblico di storicizzare quello che vede il pubblico, perché evidentemente tutto questo, quando si torna nella storia dell'arte, si vuole togliere e mettere in magazzini tutto ciò che ci presenta delle cose che magari oggi non si farebbe più. Enorme processo anche di destoricizzazione, in un certo senso, che è il contrario di quello che sta facendo il museo. E l'altro aspetto è che i musei negli ultimi 20-30 anni evidentemente si sono aperti moltissimo verso anche i giovani, la mediazione culturale per bambini, per giovani, per ragazzi è diventato un campo importantissimo e trovo bene che sia così. Dall'altra parte bisogna anche vedere che l'arte è prodotta dai adulti per adulti.
Quest'ultima era la voce di Tobia Bezzola, che è stato ospite qualche mese fa proprio di questa trasmissione al microfono di Monica Bonetti. È attuale direttore del MASI, ma era nel 2014 direttore del Folkwang Museum di Essen, che appunto nel 2014, in quell'anno, aveva annullato una mostra di Balthus. Perché? Perché includeva una serie di polaroid, di scatti che Balthus aveva fatto la sua giovane modella, figlia del suo medico, negli anni appunto in cui viveva già nel Canton Vaud, alla Rossinière, nel suo grande chalet a Navali, che aveva posato lui, per lui fra gli 8 e i 14 anni, mi pare. Quindi ecco, questa serie di fotografie che tra l'altro lui utilizzava come studi preparatori per i suoi dipinti, non sono stati appunto, il direttore ha deciso di annullare, il contesto politico non era favorevole e diciamo se si fosse trattato di dipinti sarebbe stato molto diverso. Anche qua il mezzo cambia un po' il contesto, no? Anche le condizioni. Basilea d'altro canto dice: abbiamo seguito questo dibattito che c'è stato a New York e non lo ignoreremo, quindi come museo stiamo organizzando delle conferenze sul grande tema della libertà dell'arte. Ecco, Elena Pontigia comunque continua a provocare dibattito,
certo,
anche per fortuna.
Sì, ma poi qui bisognerebbe distinguere tante cose, tanti aspetti.
Sì.
La prima cosa da dire è che le fotografie che Balthus scattava si possono considerare come dei materiali delle, un tempo c'era la modella nelle accademie, ecco, quindi non arte in se stessa ma preparatori per i suoi quadri. Ben diverso poi sono i quadri, quindi posso capire e anche condividere il fatto che certi materiali fotografici, materiali di studio e di lavoro siano ben diversi dal risultato finale. Del resto anche un cuoco quando prepara un piatto di spaghetti, ben diverso è lo spaghetto crudo dalla matriciana, poniamo, finale. La seconda cosa da dire è che un'opera ha infiniti significati, e questo io credo che ne hanno parlato in tanti, ma credo che la cosa più bella l'abbia detta Rimbaud. Una volta aveva scritto una poesia e sua madre, che evidentemente l'aveva capita poco, gli ha chiesto: ma cosa hai voluto dire in questa poesia? E lui gli ha risposto: ho voluto dire quello che ho detto in questo senso e in tutti i sensi. Cioè c'è un senso diretto che non si può eliminare: se Morandi dipinge una bottiglia, noi vediamo una bottiglia, ma poi ci sono infiniti significati. E lui diceva: ho voluto dire quello che ho detto in questo senso e in tutti i sensi. Ecco, non bisogna mai dimenticare che l'opera ha infiniti sensi, e quindi non dobbiamo fermarci al quello che ho detto in questo senso. E quindi anche le figure di Balthus hanno, le figure artistiche, le sue composizioni, voglio dire, quando raggiunge l'arte, hanno questa molteplicità di significati.
Ecco, il compito quindi di un curatore, o meglio di un museo, quando allestisce queste mostre o espone questi dipinti, come si è chiesto a New York, perlomeno storicizzate, spiegate il contesto storico, cercate di accompagnare il pubblico verso la visione di quest'opera. In questo senso forse c'è l'esigenza di, perché è vero, un'opera d'arte ho detto questo che vedete, ma poi ci sono altri sensi, però forse bisogna accompagnare il pubblico anche.
Sì, ma poi non bisogna neanche dimenticare che Rimbaud ha detto in questo senso, cioè non ha dimenticato che c'è qualche cosa di immediato e di evidente che appunto non si può dimenticare. E in questo senso io credo che la lettura che Balthus dava di se stessa sia molto circoscritta, era la sua lettura delle opere, e questo non ci deve stupire, perché l'opera ne sa di più dell'artista. Guai se l'artista fosse il depositario della lettura unica o l'unica lettura autorizzata dell'opera. L'opera appunto va al di là dell'artista stesso nella sua molteplicità di significati. E allora Balthus ne dava una lettura, soprattutto delle ultime opere, angelicata, la donna, l'adolescente come espressione della bellezza, della grazia, come un angelo magari laico, ma o fortemente pure anche sacrale, e ne vedeva la dimensione tensione, di armonia e appunto di bellezza. In realtà le sue opere hanno invece in sé anche il senso della seduzione e della dimensione pericolosa, insidiosa della seduzione. Le sue sono realmente relazioni pericolose, per dirle alla Laclos. Quindi c'è nella ricerca di Balthus questo elemento inquieto e allarmante, il potere dell'eros. Non facciamo finta di esserne immuni e non facciamo finta che non ci interessi. In realtà questo potere c'è, ed è un potere oscuro, è un potere che anche se poi si è cercato di normalizzarlo, quasi magari considerandolo come qualche cosa di neutro o di ginnico con che si può disciplinare, in realtà è un mistero e ha una dimensione anche oscura.
Ecco, pensiamo, magari facciamo, citiamo alcuni dipinti. È vero, siamo in radio, ma comunque fare riferimento ai dipinti, le Beaux Jours, anche esposto a Basilea, c'è questa, il motivo è sempre classico, no? Questa odalisco, la Venere ancora, però queste ragazze, queste donne che si specchiano molto spesso, c'è cioè la presenza dello specchio, la posizione, lo sguardo, molto spesso dormono, e c'è questa sempre oscillazione, se non ambiguità, tra appunto, lui diceva, non dipingo il sogno ma il tempo del sogno, lo svelamento, il segreto del sogno, appunto facevamo riferimento al mistero. Quindi Balthus gioca sul confine, la sua pittura perlomeno, con tutta la grande pittura, appunto non si svela subito, no? Come dicevamo, ma c'è questo gioco tra innocenza e male o orrore addirittura in alcune tele. Quindi, e poi è vero che negli anni anche la Camera Turca, per esempio, un'opera, un'altra esposta a Basilea, ci sono questi colori anche che cambiano, molto più chiari. Quindi c'è un'evoluzione anche in questo senso.
Sì, e per esempio nella Toilette de Cathy, che è uno dei suoi capolavori, e ritengo che quel periodo in cui Balthus si muove sul sottile discrimine fra classicità e surrealismo, senza essere né appartenere pienamente né al classicismo moderno né al surrealismo, realismo, è il momento più intenso del suo lavoro. Beh, in questo quadro si vede appunto un momento della toilette mattutina. Anche qui Balthus rivoluziona un po' il tema, perché il tema della toilette era un tema che si era diffuso molto durante l'impressionismo e permetteva non solo di portare come soggetto nella pittura la quotidianità anche più spicciola, ma soprattutto permetteva ai pittori e anche agli scultori di esaminare il corpo nelle forme e nei modi meno canonici, piegato, accoccolato, o mentre faceva il bagno nella tinozza, o in altri modi ancora. E si vedeva sempre la donna o davanti allo specchio, o magari più raramente con la servente, diciamo così, o qualcuno che la aiutasse. E però il dialogo era soltanto fra la donna ed eventualmente l'altra donna, sempre rigorosamente femminile, che l'aiutava nella toilette. Invece Balthus introduce la presenza maschile, cioè la sua si disegna vicino a Cathy nel momento della toilette, e la sua presenza è una presenza ombrosa, lo si vede accigliato. Ora potremmo dire banalmente che è un momento di rappresenta la gelosia o rappresenta. In realtà ci consegna una suggestione profonda, la dimensione appunto della incomprensibilità e anche della, tra virgolette, pericolosità dell'attrazione femminile. E quindi questo riflettere così accigliato e pensoso, ma pensoso nel senso meno gioioso del termine, si direbbe quasi allarmato e preoccupato, sottolinea proprio questa dimensione che poi invece a parole Balthus, soprattutto nella vecchiaia, eliminerà, parlando soltanto delle sue figure in termini di gioia, di bellezza, di celestialità,
quindi
di grazia,
stemperato un
ecco,
po'
stemperando completamente, e certamente doveva essere sincero, lui le sentiva così, ma in realtà c'è anche vicino al sole della bellezza e della grazia c'è anche l'ombra.
Ecco, la toilette di Caty, anche questa esposta a Basilea, che bisogna dire si rifà anche alle illustrazioni che Balthus aveva realizzato per Cime tempestose, quindi proprio una scena che si rifà al romanzo di Emily Brontë
e alla pittura però, di Cranach, ecco, poi certo. le citazioni, le reminiscenze sono sempre molto presenti nelle opere di Balthus.
No, per fare un accenno anche, diciamo, le sue letture, anche Alice certo. nel Paese delle Meraviglie, insomma. Quindi no, non è certo il primo che ha preso come oggetto l'adolescenza e proprio questo momento particolare che a lui interessava.
Esattamente.
Da altri autori, altri pittori.
E poi bisogna dire anche una cosa molto semplice, ma credo importante da sottolineare. Balthus, sicuramente anche per la sua esperienza di vita, amava profondamente il periodo dell'infanzia. Per lui gli anni che aveva passato durante l'infanzia erano i più belli, e più volte ha detto: vorrei rimanere bambino per sempre. Quindi aveva non solo una fascinazione per l'infanzia, ma piangeva la sua stessa infanzia, avrebbe voluto vivere in un mondo di bambini, al massimo in un mondo di adolescenti dove gli adulti non esistessero. E questo amore per l'infanzia e l'adolescenza anche pervade la sua iconografia, la sua arte, la sua pittura.
Ecco, ci avviamo anche alla conclusione di questa trasmissione, magari aggiungiamo qualcosa rispetto alle relazioni di amicizia che aveva con i suoi pittori, colleghi contemporanei, Alberto Giacometti, per esempio, con cui forse condivideva questo statuto di pittore controcorrente, lontano dalle avanguardie, dal surrealismo, dall'astrazione in quegli anni, e poi anche Picasso, che compra Les Enfants Blanchard nel 1941, quindi l'apprezzamento di un maestro.
Sì, e tra l'altro mi fa piacere che lei abbia citato i bambini Blanchard, che sono un altro capolavoro, un'altra dichiarazione poetica, bambini incattiviti che sono tutt'altro che la rappresentazione aggraziata dell'infanzia. Vivendo a Roma avrebbe potuto e forse ha conosciuto De Chirico, che dall'altra parte della strada, rispetto all'Accademia di Francia che Balthus dirigeva, seguiva lo stesso percorso, un percorso antimoderno, se vogliamo dire così, ma in realtà profondamente radicato nella modernità, perché non si può non essere moderni. La loro era una modernità che si esprimeva attraverso il rifiuto di certe forme immediate d'avanguardia, e però non cessa di essere gran parte del nostro essere contemporaneo.
Ecco il momento di una rubrica fissa di Voci Dipinte, la scheda di un'opera d'arte irrinunciabile, diciamo un'opera d'arte da salvare. Oggi la proposta è di Elisa Volonterio, che ha scelto un artista ticinese, Marco Lupi, che tra l'altro recentemente ha esposto anche a Venezia. Sentiamo la sua proposta.
Durante i miei viaggi mi capitava spesso di trovare nel dipinto di un artista la mia vita, in quel preciso momento. Ricomposta, riassunta, spremuta in un quadro o in un'immagine di copertina. Ho visto Cercando di capire la felicità per la prima volta nell'estate del 2013, su un catalogo, ma non ricordo dove. Ricordo però che, come ogni altra volta, ho sentito l'emozione inspiegabile. Quel quadro e la mia vita in quell'istante combaciavano. Ebbene, ecco cosa vedrete. una donna bionda con un bel vestito blu che vi mostrerà la sua pancia, con un uovo al suo interno, e vicino a lei un uomo sereno che nella pancia ha un fiore. I loro sguardi si incontrano, un incontro di intesa. Ed ecco la mia vita in quell'istante. Nella mia pancia c'era la nostra seconda bambina, blu. Blu come il vestito della mamma in quel quadro. E il fiore che stava crescendo all'interno del papà era la sensazione di gioia meglio rappresentata di sempre. Guardavo il quadro e pensavo alla sensazione che può dare un fiore che cresce nella pancia. Io quel sentimento lo stavo provando per la seconda volta, quando una mamma sente un bambino sfarfallare nella pancia. Ma un papà cosa prova? Ecco, Marco Lupi ha trasposto perfettamente quella sensazione e l'ha regalata in un'immagine. Lui l'ha capita perfettamente la felicità.
Era la proposta di Elisa Volonterio, che ha scelto un dipinto del ticinese Marco Lupi, appunto cercando di capire la felicità. Certo, non è semplice, Elena Pontigia, capire la felicità. Lo ricordo, questa è una rubrica alla quale siete invitati anche voi a partecipare da casa, scrivendoci a vocidipinte@rsi.ch, suggerendoci la vostra opera da salvare. Elena Pontigia, è un piccolo gioco che facciamo. Le chiedo non in tutta la storia dell'arte, ma almeno un'opera di Balthus a cui è legata particolarmente.
Ma io salverei la strada, proprio perché è un tema così comune e nello stesso tempo trattato da lui diventa un tema unico. La strada è la nostra vita, dove incontriamo ombre e luci, e lui ha saputo dipingere le une e le altre.
Benissimo, a questo punto direi che siamo in conclusione. Io ringrazio, saluto la nostra ospite in studio oggi con noi, la storica dell'arte, critica d'arte Elena Pontigia. Grazie anche a Raniero Frattini in redazione, a Gianmaria Aprile alla regia tecnica. Vi ricordo che Voci Dipinte torna domenica prossima con una puntata dedicata a Magritte, un altro maestro, potremmo dire, dell'enigma e dell'inquietudine. Chiudiamo come sempre in musica con un'altra novità discografica di un protagonista della scena jazz newyorkese contemporanea, Ken Fowser, in Fallback, un brano tratto dal suo ultimo lavoro Don't Look Down. Un buon ascolto con i programmi di Rete 2, un saluto da Emanuela Brugazzoli.